Eccoci, nuova settimana. Sono dispiaciuta che non siamo riusciti a vederci molti durante la lezione a video. Anche oggi avevo un consiglio di dipartimento ed è successo qualcosa di molto simile, cioè le persone erano su un canale, altre su altre. Vi ripeto, come già segnalato, che io ho scelto la modalità indicata dall'Ateneo la più semplice possibile, ovvero sia entrare con il portale di UNITS, laddove è indicata la didattica a distanza, scegliere il corso e semplicemente cliccare sul video, siete già lì. Così faremo la prossima volta che vorremo concederci il piacere di una lezione a video in modo da poter dialogare insieme. Credo che sia importante e dunque vi invito nuovamente a porre attenzione alle varie opportunità che questi strumenti ci consentono di avere. Intanto, ancora una volta, vi invito a darmi dei riscontri riguardo all'ascolto di queste lezioni, riguardo alla vostra comprensione, al vostro piacere o dispiacere nell'ascolto. Questo mi è molto utile per accompagnarvi nel corso delle lezioni. Devo ancora, parlando di corso di lezioni, concludere la riflessione che stiamo portando avanti sul concetto di possibile e impossibile. In relazione alla pensabilità di Dio, ci stiamo facendo aiutare dalle parole, dagli appunti di Jean-Luc Marion. Dunque, chiudiamo questo discorso per poi aprirci alla seconda parte, cioè al lavoro sulle vinasse, e io vi lascerò già in allegato un testo che può servirvi come documento preparatorio alla lettura levinassiana. Ora, torniamo al nostro tema, l'impossibile o Dio. Ricordate, dicevamo, le regole dell'esperienza e della logica devono loro stesse essere sottomesse alla differenza tra finito e infinito. Possibile, impossibile, finito e finito sono concetti che continuiamo a considerare nella loro importante correlazione. D'altronde, uno dei paradossi più interessanti della storia della metafisica è quello della univocità del conceptus entis, pensato da Duns Scoto e poi sviluppato da Suard. La differenza tra il finito e l'infinito è la prima differenza che si introduce nella univocità del concetto di ente. Ora, il conceptus entis è univoco, lo possiamo applicare a Dio e all'uomo. Alla medesima maniera, di per sé il concetto è astratto e vuoto. Ovviamente bisogna ristabilire la differenza tra Dio e le creature e a tal fine si ricorre alla divisione ontologica di finito e infinito. In metafisica questa divisione resta all'interno di una univocità maggiore, relativa per l'appunto al concetto di ente. La divisione è limitata sin dal principio, perché si trova all'interno di una unità che è più essenziale. L'ambiguità di questa posizione apparve però ben presto nella storia del pensiero, emerse infatti subito la questione della accessibilità dell'infinito al finito. Ovvero la richiesta di sapere se la mens finita, che procede dall'infinito, vi abbia accesso. Ci stiamo chiedendo, cioè, se la divisione del finito e dell'infinito possa restare accessibile al finito, che è la nostra prospettiva, dalla quale partire per indagare e per aprirci anche al tema di ciò che ci supera, quindi l'infinito. La metafisica, la tradizione metafisica pensa che la divisione tra finito e infinito sia sempre unificata dal concetto di ente. Se il concetto di ente diventa dubbio, non c'è più unificazione. Allora ciò che è detto dal finito non può che essere detto dal finito sul finito e non al di là. Ne consegue l'impossibilità di applicare le categorie all'infinito, quella della modalità, per esempio. Ma la metafisica ha invece tentato proprio questo. Quando la metafisica resta critica, come in Cartesio e in Kant, non è possibile applicare le categorie a ciò che non appartiene all'esperienza finita. Ma la tentazione è sempre quella di applicare le categorie anche all'infinito stesso. E che lo si faccia positivamente o negativamente non cambia nulla. La questione che noi ci stiamo ponendo può essere anche elaborata altrimenti. Ci chiediamo, per esempio, si parla ancora di Dio se si dimostra che Dio, nella sua essenza, è possibile per noi? Ovvero, se si dimostra che l'esperienza di Dio è possibile nello spazio della finitezza? Non stiamo affrontando qui ora la questione specifica dell'incarnazione della rivelazione cristiana, perché stiamo ragionando in termini di pura filosofia, non ancora applicata alla dimensione teologica. Dunque, perché mai dovrebbe essere sorprendente che Dio rientri nel campo dell'impossibile per noi? Cioè che un tema, un concetto infinito sia trattato nel campo del finito, quale quello della nostra mens. Sarebbe sorprendente che Dio derivasse dal possibile per noi, non dall'impossibile per noi. Ancora una volta dunque la tesi Dio è impossibile risulta contraddittoria nei suoi stessi termini. È impossibile dire che Dio è impossibile. Almeno questo nell'esercizio che ci sta facendo fare Jean-Luc Marion. Se si vuole porre di nuovo la questione di Dio utilizzando le categorie della modalità in maniera critica, possiamo provare con questo discorso. Come possibile, concepibile, che diviene effettivo l'evento, ad esempio, ciò che consideriamo evento, è la effettività di ciò che prima era ritenuto impossibile. La possibilità, lungi dal precedere la effettività dell'evento, ne procede e gli succede. La possibilità è aperta dall'evento ed esso non è la conseguenza della sua propria possibilità, è la contraddizione della sua possibilità. Nel caso di Dio, la situazione delle categorie è differente. Non si tratta di effettività, perché lo schema in cui mi pongo mette tra parentesi la distinzione circa l'esistenza o la non esistenza di Dio. A proposito di Dio, che gli esista o meno, non fa differenza nel rapporto tra possibilità e impossibilità. Lasciamo dunque cadere la categoria della esistenza, della Wirklichkeit, della realtà come nostra esistenzialità. Ci restano allora, come categorie da utilizzare, la possibilità, l'impossibilità e la necessità. Vedete, quello che vi sto proponendo, proprio perché siete a un livello magistrale, è un laboratorio di pensiero. È provare a utilizzare una modalità, una categoria, un concetto, vedere se queste tengono o vengono meno e vedere cosa accade alla prova proprio della esercitazione concettuale. Come si ridefinirà dunque questo argomento. Vi suggerisco allora di provare a dire che non è possibile se non ciò di cui si parla come Dio. Scusate, vi rielaboro il concetto così. Suggerisco che si dica che non è possibile che ciò di cui si parla meriti il nome di Dio, a meno che si parli dell'impossibile. Non è possibile che ciò meriti il nome di Dio. Condizione necessaria ma non sufficiente, a meno che si parli di un impossibile. Finché non si arriva lì, ci insegna Marion, non si è nel dominio in cui si tratta di Dio come tale. E in questo caso, poiché a condizione della impossibilità che si può trattare di Dio, allora è impossibile che Dio sia impossibile. Marion si è soffermato sul tema della impossibilità della possibilità. Egli utilizza questa argomentazione all'interno di un volume molto interessante in cui egli tratta del fenomeno erotico, la definizione di Dio come impossibilità della possibilità, una maniera di criticare l'ordine delle categorie di modalità e di sovvertirlo, di rovesciarlo. In un primo tempo, a proposito di Dio, ho cercato di mostrare che la questione della effettività di Dio è secondaria, così da mostrare che la questione della possibilità di Dio è per un verso contraddittoria. È dunque dicibile solamente la impossibilità della impossibilità di Dio. In senso stretto, non è razionale dire che Dio è impossibile. È una posizione intenibile, insostenibile. Proprio questo però definisce la possibilità per eccellenza, nel senso più diretto del termine. Non ci sarebbe possibilità di Dio al primo grado, c'è sempre una impossibilità della possibilità. Non c'è rapporto tra la possibilità più o meno alta della effettività, della Wirklichkeit, e quest'ultima. Vi è invece il gioco del possibile e dell'impossibile, della possibilità e della impossibilità. Queste sono le tesi antagoniste di Heidegger: essere per la morte, possibilità della impossibilità, di contro Levinas, o contro cui si pone Levinas, che parla della morte di autrui, la morte di altri, che è l'impossibilità della possibilità. Levinas, dunque, non solo come critico di Heidegger, ma come colui che ne rovescia la tesi. In questo senso parlare di una impossibilità della possibilità è del tutto ragionevole. Siamo su un terreno già segnalatoci appunto da Levinas, segnalatoci poi da Derrida. La possibilità della impossibilità non significa che Dio sia possibile nel suo concetto. È il secondo grado di una forma critica della possibilità, non è una forma concettualizzabile della possibilità. Dire che Dio è possibile è incredibilmente contraddittorio, perché la possibilità è la non contraddizione, e la non contraddizione è sempre non contraddizione del nostro concetto. Il nostro concetto è finito, dunque dire Dio è possibile significa affermare che Dio, cioè l'infinito, è possibile, concepibile con la nostra parola finita, e questo non è. Potrebbe avere un senso, ma occorre una precisazione più rigorosa. Dire Dio è impossibile significa affermare che l'infinito non è concepibile in un concetto finito. Pare quasi una banalità. Se si dice che un concetto finito, concepito come possibile, è identico all'infinito, si dice un'assurdità, una sorta di idolatria concettuale. Infatti non si capisce quello che si dice. C'è, per esempio, chi sostiene questa tesi: vedo molto bene quel che Dio potrebbe essere, ma non ho verifiche intuitive, sperimentali, dunque resto in attesa. Questa posizione suppone, meglio, che si veda bene ciò che significhi Dio, Ma quando si vuole dire Dio, non si sa di che cosa si parla. Il problema è che non si può non dire Dio, ma in senso stretto non si sa di cosa si parli. Quindi la dicibilità di Dio è coerente, ma non è la presa del concetto di Dio, o del concetto su Dio. Risulta dunque stranissima la posizione di chi sta in attesa di qualche verificazione empirica a proposito di Dio. È interessante rileggere Carnap, che per certi versi è molto ingenuo e perciò anche simpatico, uno spirito non critico fondamentalmente. Carnap pensa che ci siano concetti teologici che sono correttamente formulati e poi che ci siano verificazioni empiriche con i loro protocolli. Ora, la difficoltà è che nessuno ha mai saputo cosa siano questi protocolli, Carnap compreso, e d'altra parte il concetto correttamente costruito è corretto in rapporto alla semantica, che non è logica formale proprio perché è semantica. Ora, al di là della debolezza di queste assunzioni, è già strano affermare che l'idea di Dio sia un caso particolare di una proposizione ben formulata, come lo sono altre quando trattano dell'infinito, assiomatizzate, formalizzate, ed è strano esigere una verifica empirica per un dato protocollo, supponendo che tutte le richieste teoriche del positivismo logico a proposito di Dio siano verificate. Ciò che Carnap conoscerebbe così non sarebbe Dio. Nessuno crederebbe per un istante che ciò sia Dio, e ha ragione. La impossibilità della possibilità di Dio nel discorso del positivismo logico è maggiormente conforme all'idea che ci si può fare di Dio che non la sua verificazione nel medesimo discorso. Anziché stupirci per non avere concetti o intuizioni di Dio, cioè che Dio non sia possibile per noi, dovremmo considerare cosa penseremmo nel caso opposto. Cosa succederebbe se Dio fosse possibile per noi? Avremmo il paganesimo. Dio non è il luogo del divino.